Salmo 118, 117. Alleluia. Celebrate il Signore
perché è buono, perché è eterna nella sua misericordia. Lodita la casa di Aaron, eterna nella sua misericordia.
Lodita il figlio di Dio, eterna nella sua misericordia.
Nella cosa ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha dato il salvo.
Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può fare di nuovo?
Il Signore è con me e mi aiuto, sfiderò i miei nemici.
E deve gloriarsi nel Signore e confidare nell'uomo.
E meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei parenti.
Tutti i popoli mi hanno scordato, ma nel nome del Signore io sono vicino.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno come il fuoco di una lampada, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto.
Mi accorgo dell'inganno del Signore, e mi esalto nella salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti, la destra del Signore ha fatto meraviglie.
La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita, e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha curato della mente, ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia, e potrò rendere grazie al Signore.
E questa è la porta del Signore, e essa entra in
me. Annunzierò con lei.
Io rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno fatto dal Signore, alleghiamoci e rifugiamo in esso.
Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la tua vittoria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo nella casa del Signore.
Dio, il Signore, è la nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai rami dell'altare.
Sei tu, mio Dio, che ti rendo grazie. Sei il mio Dio, che ti esalto.
Celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo è una meraviglia davanti all'opera del Signore. Ecco l'opera del Signore. E qual è l'opera sua? Della pietra scartata ha fatto la testata d'angolo. Quindi ciò che noi rifiutiamo, scartiamo, ciò che a noi sembra assolutamente inutile e improduttivo, diventa invece il centro della casa, ciò che tiene su tutto. E l'abbiamo scelto perché oggi vediamo lo scandalo di Gesù. Gesù è la pietra, no? Lo scandalo è la pietra contro cui si inciampa. Proprio ciò contro cui inciampiamo sembra farci cadere, in realtà è ciò che ci fa stare in piedi. È il brano che leggiamo questa sera è particolarmente importante, perché la volta scorsa abbiamo visto i due miracoli dell'emorroissa della figlia di Gairo, proprio il passaggio dalla vita alla morte, e poi Gesù dice datele da mangiare alla bambina. Il problema è mangiare, cioè vivere. Come si fa a vivere una volta che si è nati? Ora, il centro e la sorgente della vita è la fede. È la fede in colui che ha dato la vita per noi. La fede in Gesù. E questa sera si chiude un po' tutta una sezione che riguarda il cammino appunto della parola che diventa fede, e la fede in Gesù si scontra con la nostra incredulità, e vediamo perché siamo increduli e perché aver fede è come si passa dall'uno all'altro.
Il brano da Marco è capitolo 6, versetto 1-6a. Leggo. E uscì di lì e giunge nella sua patria e lo seguono i suoi discepoli. E venuto il sabato cominciò a insegnare nella sinagoga, e molti, ascoltandolo, erano colpiti, dicendo: «Donde ha costui queste cose? E quale sapienza data a costui? E codesti prodigi operati dalle sue mani? Non è questo il falegname, il figlio di Maria, fratello di Giacomo e Giuseppe e Giuda e Simone? E le sue sorelle non sono tra noi?» E si scandalizzavano di lui. E diceva loro Gesù: «Non c'è profeta disprezzato se non nella sua patria e tra i suoi congiunti e nella sua casa». E lì non poteva fare nessun prodigio, solo imposte le mani a pochi infermi li curò, e si meravigliava della loro non fede.
Per entrare in questo brano partiamo da un'ipotesi. Noi diciamo in genere: se vedessi il Signore, se lo toccassi, gli crederei. No. Supponete che adesso entri il Signore qui da questa porta e lo vedessimo come l'hanno visto i suoi, come reagiremmo noi? Gli diremmo: per favore sta fuori, stiamo parlando di cose importanti. Stiamo parlando del Vangelo, della fede di Gesù Cristo. Cioè, non penseremmo che lui è quello di cui parliamo. Cosa vuol dire? Che possiamo conoscere Cristo, Dio e tutto, ci scandalizza che Dio sia quel povero Cristo, uguale a noi, che fa per 30 anni il falegname, che ha le nostre fragilità, le nostre debolezze, che è in tutto simile a noi, che ha condiviso la nostra sorte, con tutte le nostre paure, i nostri limiti, fino a quella della morte. Perché la potenza di Dio è lì, no? Se fosse, per esempio, la potenza di Dio, se fosse in Clinton, comprenderemmo in qualcosa di più, possibilmente. Ma che sia in quell'uomo lì, no, non ci va. Che Dio sia uno come me, questo è scandaloso. E proprio per questo è Dio, perché l'uomo cerca sempre di essere diverso dall'altro, per essere qualcosa di più. Dio invece ha scelto come via, che è tipica di Dio, di essere in tutto simile a noi. Avere la nostra carne, carne vuol dire proprio la debolezza, la fragilità, il limite. Perché Dio è amore, e l'amore porta a identificarsi con lui. E allora proprio Dio si rivela come Dio in quell'uomo lì, in quella fragilità lì, in quella debolezza lì. Ed è per questo allora che ogni nostra debolezza, fragilità e limite può avere un senso, perché Dio lo condivide. Proprio per questo ci salva. Noi pensiamo sempre a un Dio diverso, ma se fosse diverso non ci salverebbe. Io resterei come sono, con le mie debolezze, le mie fragilità, le mie paure, e lui, beato lui, è Dio. E invece no, lui è come me. riconoscere Dio in uno come me, questo è il problema. Difatti il fondamento di tutta la teologia cristiana più antica, formulato da dei padri, era caro salutis caro, cioè la carne è il cardine della salvezza, cioè la carne di Gesù. Il fatto che sia carne, che è tutto simile a noi. E la prima eresia è non accettare la carne di Gesù, dire sì, lui era Dio, ha fatto finta di essere uomo, addirittura si è travestito da falegname, addirittura ha fatto finta di morire in croce, ma non era lui, era un altro. E anche Maometto giustamente dice, non è vero che è stato crocifisso, no, no, è stato crocifisso. Proprio per quello che... proprio ciò che è scandalo in campo è l'oggetto della fede e della salvezza. E questo brano c'ha due meraviglie grosse. La prima meraviglia è la nostra meraviglia che Dio sia così. E la seconda è lui si meraviglia anche lui. Interessante, si conclude e si meravigliava. E Dio si meraviglia di due sole cose, uguali e contrarie. E si meraviglia della fede o della non fede. C'è quella donna che ha tanta fede e dice si meravigliò della sua fede. E qui si meraviglia, era una pagana, della non fede dei suoi. Cioè la fede è una meraviglia anche per Dio. Perché? Ci si meraviglia per qualcosa di nuovo, di inatteso, di stupito, di piacevole, oppure di orrendo, che è una meraviglia negativa. Ecco, Dio davanti alla nostra fede si meraviglia perché è la più bella sorpresa che possa avere, vedere uno che lo accetta, si meraviglia. Perché è frutto della nostra libertà. Riusciamo a meravigliare Dio con la nostra fede. È così con la nostra mancanza di fede. Cioè siamo una sorpresa per Dio, il gioco che facciamo della nostra libertà, è tutto nostro. Addirittura da far meraviglia a Dio, sia in un caso che nell'altro, si sorprende. E qui si capisce la grossa dignità dell'uomo e della sua libertà. Sorprende addirittura Dio. Sia nell'esito positivo, sia nell'esito negativo. E per lui è tanto importante questa libertà che non la toglie mai, neanche se è contro di me la mia libertà, neanche se è contro di lui, perché è troppo grande. E lui attende evidentemente la meraviglia positiva, che l'uso della nostra libertà sia buono.
Sto pensando all'ipotesi che avanzavi all'inizio, cioè ha fatto più fatica quelli a credere a Gesù, pur lo vedevano, lo sentivano, facciamo più fatica noi, la ponevo in questi termini, è difficile dire le cose, però ho come l'impressione che facessero più fatica loro, perché lo vedevano e perché lo sentivano. Cioè noi magari sbagliamo, ma diamo un'aria religiosa, qualcosa così alla persona anche fisica di Gesù, alle sue parole. Quello invece, per dire, ascoltava la parola di Dio nella parola di uno che conoscevano, di una persona che era cresciuta con loro. Vedevano la figura, il profilo, il volto di una persona e dovevano pensare che quella era l'icona perfetta di Dio, cioè l'immagine del Padre. Davvero una fatica maggiore per certi versi. Comunque non è tanto il discorso che facesse più fatica. Forse a tutti è chiesto di avere fede. A loro era chiesto di avere fede, a noi è chiesto di avere fede. E di riconoscere che non tanto appunto Gesù è Dio, ma il Dio che mai nessuno ha visto è in questo uomo, Gesù. Questa persona, Gesù di Nazareth.
Ed è bello poi che questo Gesù di Nazareth ha nulla di nascondere, da nascondere, sanno tutto di lui, l'origine, i parenti stretti, il lavoro, la professione, la condizione, tutto. E Gesù dice sì, è vero, sono così. Mentre normalmente i guri hanno bisogno di una onda di mistero. Molto pericoloso. Cosa nasconde il mistero? Sempre un imbroglio. Dio è un solo mistero, che è liberato nel Figlio, che non ha nessun mistero, è in tutto simile a noi. è tutto quello che vediamo lì. Non è che dice: io ho fatto finta di fare il falegname, ma non sapete dove ho studiato, prima di essere detto, non ho avuto mai più fatto il falegname. Cioè, è bello questo, ed è importante. E quando c'è qualcosa da nascondere è perché c'è da imbrogliare. Dio non ha nulla da nascondere, tant'è vero che Dio ha sempre detto di non farsi nessuna immagine di Dio, perché ogni immagine è sbagliata. E anche nessuna immagine dell'uomo, perché ogni immagine dell'uomo è sbagliata. L'uomo è quello che è, che fa l'immagine. Infatti oggi che viviamo nel culto dell'immagine, cosa c'è di? Non sappiamo. Mentre l'uomo è quello che è, nella sua verità, nella sua fragilità, nei suoi limiti, nei suoi doni, nei suoi pesi, ma quello che vedi. E adesso stiamo sul testo, ma è importante, perché il mangiare, cioè il vivere, è connesso all'accettazione della persona concreta di Gesù. Non del Dio vago, invisibile, vaporoso, che noi ci inventiamo, che è l'attaccapanni di tutte le nostre buone opinioni, ma nella persona concreta di Gesù. E la fede cristiana è accettazione di Gesù nella sua umanità concreta. E questo poi ha molte implicanze, perché allora vuol dire che accettiamo anche l'umanità concreta nostra, l'umanità concreta della Chiesa, dei fratelli, e lì vediamo Dio.
Ultima con l'aggiunta, dicevi c'è nell'Antico Testamento la proibizione di costruirsi, di inventarsi immagini, figure che rappresentino Dio, perché l'immagine perfetta è questo uomo, l'immagine perfetta del Padre, questo uomo. E potremmo pensare anche al desiderio che c'è oggigiorno, così, la sete, la fame religiosa di segni, di immagini, di parole da parte del Signore, di opzioni da parte del Signore. Ma circa le parole, lui ha detto una parola sola, ed è il Figlio. E appunto nel Vangelo dice di ascoltare Gesù. È l'espressione totale, esauriente di ciò che è Dio. Nessuna immagine perché è Gesù, non parole perché c'è questa parola. Leggiamo il primo versetto: è uscito di lì e giunge nella sua patria e lo seguono i suoi discepoli.
Ecco, Gesù torna nella sua patria, Nazareth, che era sul lago, e nella sua patria si svolge, nella zona lì, la sua prima attività, fino al capitolo terzo, quando decidono di ucciderlo perché guarisce il giorno di sabato. E nella sua patria i suoi anche vengono a cercarlo perché dicono che costui è pazzo, che non gli va tanto bene a casa sua. Ora ci torna, dopo un po' di successo in giro, è seguito dai discepoli che sono la sua nuova famiglia. Che cosa ci va a fare nella sua patria? Già avevano deciso di ucciderlo, adesso dicevano è pazzo. Vediamo adesso cosa gli succede. Tra l'altro nel piano parallelo di Luca si dice che alla fine volevano precipitarlo dalla vita.
E venuto il sabato cominciò a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltandolo, erano colpiti, dicendo: «Donde ha costui queste cose? E quale sapienza data costui? E codesti prodigi operati dalle sue mani?»
Ecco, viene di sabato, che è il giorno di festa, e a vita va sempre male di sabato. Il primo sabato decidono di ucciderlo. E l'ultimo sabato riposerà nel sepolcro. Questo sabato non mi credono. È interessante, no? E lì comincia a insegnare nella sinagoga dove era stato da piccolo, dove aveva imparato a leggere e a scrivere. La sinagoga era anche la scuola, dove aveva vissuto con tutti i suoi compagni, era un po' come l'oratorio, e dove ha vissuto la sua quotidianità da piccolo, è cresciuto, ha imparato a conoscere la parola di Dio, a conoscere gli altri, dove ha tutte le sue relazioni, dove conosce tutti, è conosciuto da tutti, e lì si mette a parlare e la gente lo ascolta. Lo ascolta se non altro perché ha avuto successo in giro, vediamo cosa dice qui a noi. Non si dice cosa dice, l'importante è il risultato.
Sì, quello dell'insegnare già altre volte credo è stato sottolineato. L'insegnamento di Gesù non è circa qualcosa, è la comunicazione, ed è la comunicazione di ciò che lui è. Cioè è l'insegnamento, la proclamazione dell'Evangelo, che è Gesù Cristo, figlio di Dio.
È interessante comunque capire quei sentimenti con i quali Gesù può tornare a casa sua tra i suoi. Cioè, cosa sentiva uno che ha vissuto per 30 anni in un paesino, dove ha tutte le sue radici, tutti i suoi affetti, tutti i suoi ricordi, e lì c'è Maria, c'è stato Giuseppe, ci sono tutti i suoi parenti, tutti gli altri, lì ha vissuto la sua quotidianità, ha giocato, ha pianto, ha riso, si è divertito, è cresciuto, cioè ha vissuto la quotidianità della vita come tutti noi. È importante questo luogo perché è il luogo dove lui è stato 30 anni. Il resto è durato forse 7 anni, forse un anno e mezzo, non si sa bene, ma poi l'hanno fatto fuori. Comunque 30 anni è una vita. È il luogo della sua vita.
Dobbiamo guardare su questo mistero cosiddetto del nascondimento nella gente. Silvano sottolineava adesso ciò che sentiva Gesù, perché in questa situazione, questa circostanza, a me piace anche pensare cosa sentivano questi, che appunto nella comunicazione, sì, perché è una comunicazione, rivelazione di Gesù, cosa sentono gli altri, cioè questo, come si può dire, questa discrepanza. Loro conoscevano una persona che adesso sentono un messaggio che è ben diverso, no? Cioè è profondo, è misterioso, da ciò si capisce l'abbondante obiezione, perché in termini quantitativi si vede, è un pacco di domande, di interrogativi che questi si pongono di fronte a Gesù e pongono a Gesù.
Di questo Gesù che ha vissuto lì la quotidianità, e torno sull'aspetto della quotidianità, perché noi cerchiamo sempre il sensazionale. Lui lì è vissuto da Dio per 30 anni, facendo che cosa? Quello che fa la persona più povera del paese, perché non è il falegname come adesso che è un mestiere pregiato per chi ce l'ha quel lavoro, e tutti avevano la terra in Israele, chi aveva perso la terra doveva adattarsi a fare dei lavoretti per sopravvivere, i lavoretti che normalmente il contadino si fa per conto suo d'inverno, quando c'è qualche urgenza, non ha tempo, chiama un altro, quindi era proprio un lavoro di rimedio.
Falegname, carpentiere, aggiusta tutti, insomma, tutto.
Siccome però non c'erano i rubinetti, non c'erano l'idraulica, non servivano, allora non era granché il lavoro. Era una vita, se vuoi, molto quotidiana, molto bassa, ed è importante che sia così. Perché ciò che è divino non è ciò che pensiamo noi di eccezionale, sensazionale, infatti chissà che cosa, è il vivere della quotidianità. Se non ha senso la vita quotidiana, che senso ha la vita? La vita è fatta di decenni, di anni, di giorni, di ore, di minuti, di secondi, quotidiana. Di irrepetibile c'è solo la morte alla fine, tutto il resto è irrepetibile quotidiano, con che spirito lo vivi? Ecco, questo è il mistero più profondo della vita di Gesù, quando lui poi parlava non faceva altro che dire quello che aveva capito in quel momento. E quel che aveva vissuto in quei 30 anni, in modo che quei 30 anni che la sua vita ordinaria avesse il senso da figlio di Dio, in modo che la nostra vita ordinaria avesse il senso della vita del figlio di Dio. Ed è questo lo scandalo dell'incarnazione, cioè, se non fosse così la mia vita ordinaria non è salvata, mentre invece io ho bisogno di salvare la mia vita ordinaria, la mia quotidianità, il mio vivere, il mio mangiare, il mio faticare, il mio penare, il mio gioire, il mio morire, tutto questo che lui ha condiviso. quindi sono importantissimi quei 30 anni, quei testimoni davanti, tutti quelli di casa sua, con tutti gli altri. Ed era una vita come quella di tutti gli altri, per questo dicono è impossibile. Ci restano colpiti e dicono che belle cose che dice, ma da dove vengono? È come noi. Da dove gli vengono? Appunto, è come noi. E la parola di Dio viene a persone come noi, non a altre. Se fosse andata a imparare a Gerusalemme, beato lui, l'ha imparata a Gerusalemme. Invece no, qui come noi, da dove gli vengono?
Pensando, lo potevo dire, ha fatto carriera, ma da dove viene? Cioè, ma che cosa di più profondo? No? Non è qualcosa di acquisito, ma qualcosa che viene su dalla radice.
E poi continuano, questa sapienza, ma quale sapienza è? Sapienza è l'attributo di Dio, data a costui. Fosse data questa sapienza a uno che ha studiato, a uno nobile, ricco, potente, capisco, ma costui che è come noi. È importante che la sapienza sia proprio a costui. E codesti prodigi operati dalle sue mani, fosse stato un altro a far prodigi, capisca. Ma proprio questo, che conosciamo bene. Cioè lo scandalo è che la sapienza e la potenza di Dio si riveli in costui, che è uguale a noi, che conosciamo bene e che è in tutto come noi.
Pensando alla trappola in cui incappano quelli di Nazareth, nel caso, è la trappola anche in cui incappiamo noi. Quando cioè, parliamo di quelli di Nazareth, più semplice, loro sanno chi è Gesù, ce l'hanno in mente, circoscritto. E questo è qualche cosa che non si capisce. Allora, o lo ammetti, fai il passo di fede, o se no, neghi. So chi è Gesù Cristo, cioè so chi è Gesù per noi. E abbiamo la nostra idea. E noi gli consentiamo di essere qualcosa di diverso, di misterioso, di più profondo, di più vero. Qualcosa che contraddice anche noi. Qualcosa che mette in scacco anche la nostra intelligenza, la nostra memoria, la nostra esperienza.
Cioè si interrogano se ci sia qualche trucco dietro, qualche segreto. Perché per loro ci deve essere qualche trucco dietro. Non c'è nessun trucco, è proprio come noi. E vediamo adesso.
Davanti all'obiezione, non è questo il falegname, il figlio di Maria, fratello di Giacomo e di Giuseppe, Giuda e Simone, e le sue sorelle non sono tra noi? Si scandalizzavano di lui.
Non è questo il falegname, è bello, no? È definita la sua identità, chi è il falegname, c'è la sua lavoro. È il professore, il falegname, è il padrone di questa, è il falegname. È bello l'identità di Dio. Anche lui ha assunto la sua identità da quel che faceva. Che è sorprendente perché non ha fatto finta di fare il falegname. È un mestiere che ha imparato un po' a fatica, gli consentiva di vivere. Addirittura gli ha dato l'identità, il falegname. Un'identità molto magra, insomma, era la sua vita. Cos'è la professione di un uomo? Di dare l'identità, sì, anche lui. Il figlio di Maria, non si dice di Giuseppe perché appunto è nato, lo sappiamo dal Vangelo, è nato per opera dello Spirito Santo, allora non si dice di Giuseppe. Probabilmente Giuseppe era già anche morto perché lui era il falegname, non il figlio del falegname. Cioè, faceva lo stesso lavoro, il padre era morto da tempo. E poi ci sono tutti i suoi fratelli, le sue sorelle. Quella parola fratelli e sorelle sempre nella Chiesa antica viene intesi nel senso di cugini, cioè sono chiamati fratelli tutti quelli del proprio sangue. E conosciamo anche tutta la sua parentela. Quindi è una persona che conosciamo bene, conosciamo la professione, conosciamo la madre, conosciamo tutta la parentela, sì, non ha conosciuto ancora il padre, che è il padre di tutti noi. E questo è il mistero che si vive nella sua carne, il mistero del padre. E si scandalizzavano di lui, va bene, cioè, perché evidentemente si domandano, la domanda è retorica, queste cose, questa sapienza, questi prodigi sono cose divine, da dove li vengono? Allora dovrebbero rispondere, li verranno dal padre. Sarebbe la conclusione ovvia. Il che certamente l'avrebbero detto è una condizione. Se Gesù non fosse stato un falegname, cioè se Gesù fosse stato il figlio dell'imperatore, avrebbe detto, chiaro, questo è il figlio di Dio. Se Gesù si fosse presentato con potere mondano, con sapienza mondana, con tutte le credenziali, allora avrebbero detto, sì, sì, questo è un Dio. E invece noi, il fatto che Dio si presenti proprio nella carne e unghine di un uomo qualunque. E questo è lo scandalo. Ed è questa invece la salvezza, cioè che Dio davvero è così. E noi vorremmo un Dio diverso, se fosse stato diverso l'avrebbero accettato. Se lui avesse detto, non ve l'ho mai detto, ma voi non sapete chi sono io. No, invece, sono quello che vedete, proprio così sono figlio di Dio. Non facendo finta di essere così. Cioè, è il mistero della nostra vita che davvero diventa vita divina. E adesso vediamo.
Notavo come questo scandalizzarsi, la prima nota questa, cioè viene da pensare così, che la fede è scandalosa, tradotto, è incespicosa, cioè uno ci sbatte contro e facilmente cade. Poi una seconda nota invece circa questo fatto che si è detto, dice la professione, il mestiere, se pur di mestiere si può parlare, è vero, di Gesù si dice il mestiere che faceva, quella specie di lavoro si caratterizza così, e lo si caratterizza anche, e questo è bello ulteriormente, come figlio di Maria, fratello di, eccetera, cioè è il suo collegamento con l'umanità, sì, se ne sottolinea allora l'umanità, tramite Maria, la madre innanzitutto, poi così, i cugini, è collegato con noi. Cioè noi appunto immaginiamo sempre ostinatamente un Dio astratto, al di là della cometa anche, no? Al di là proprio di dietro. E invece no, è proprio collegato con noi. Ha dei vincoli umani, si può dire che siamo parenti, insomma, no? Lui è lo stesso sangue nostro. È la nostra stessa umanità, nel senso proprio di carne, di debolezza, come diceva Silvana.
Cioè noi immaginiamo sempre un Dio che sia diverso da noi, che non abbia i nostri limiti e che li tolga anche a noi. Invece il nostro Dio è uno che ha i nostri stessi limiti, non solo non li toglie a noi, li ha presi anche lui. Perché questi limiti sono importanti. Fanno parte della nostra vita.
Che dice i limiti? Se domandassi Sergio, aveva dei limiti Gesù come uomo? Tu come maestra dici, lui sapeva già però tutto, cioè faceva finta di niente, ma sapeva già che era figlio di Dio anche, sapeva già che sarebbe finito in croce. No, non sapeva. No.
L'ha imparato un po' alla volta, quando hanno deciso di mettere in croce, ha detto, un po' prima ha capito, mi metteranno in croce e va bene.
Come uomo, è come cresciuto. Uomo ha cresciuto.
Non sapeva com'è. Non lo sapeva com'è. Come anche non lo sappiamo.
Cioè, è bella questa, capire l'umanità di Gesù, perché così capire la propria umanità. E accettare l'umanità di Gesù è accettare la propria umanità, come luogo di rivelazione di Dio. E se io nego l'umanità di Gesù, nego la mia umanità e la salvezza della mia umanità. Per cui proprio ciò che ci scandalizza è la nostra salvezza.
Per cui si dice giustamente che Gesù rivela Dio, che rivela Dio, ma rivela anche noi, rivela l'uomo, l'umanità.
Scusate, un altro esempio, no? Noi in genere diciamo, sì, è Cristo sì, però la Chiesa no. Va bene, è una cosa dello stesso tipo, cioè la Chiesa dovrebbe essere perfetta, no? Se la Chiesa fosse perfetta, chi di noi farebbe parte della Chiesa? Qualcuno di voi è perfetto?
Quelli che vengono a giovedì a quelle persone.
Spero di no. Cioè, voglio dire, non accettare il limite che c'è nella storia, vuol dire non accettare la storia, vuol dire non accettare se stessi, il proprio limite. Vuol dire non fare di se stessi il luogo davvero del cammino della salvezza. Vogliamo sempre qualcosa di diverso. Perché abbiamo paura di noi stessi, dei nostri limiti. Invece sono proprio questi limiti, addirittura il male, anche il male stesso, che possiamo e dobbiamo vivere come luogo di incontro con Dio.
E diceva loro Gesù: non c'è profeta disprezzato se non nella sua patria e tra i suoi congiunti e nella sua casa.
Ecco, e forse comprendiamo anche il perché. Perché il profeta porta la sapienza e la potenza di Dio, però la porta nella sua umanità, e chi conosce questa umanità si scandalizza, dice no, non deve essere così, è come me. E invece è importante che sia come me, che se c'è qualche margine di mistero lo accetto, senza nessun mistero, accettare che in ciò che conosco, come accettare anche nella mia vita che conosco, lì è presente il Signore e la sua salvezza, e questo è il problema. Ecco, ed è interessante adesso la conclusione, perché ci fa capire qualcosa sulla fede, su quello che fa la fede.
Setto quinto. E lì non poteva fare nessun prodigio. Solo imposte le mani a pochi infermi, li curò. E si meravigliava della loro non fede.
Ecco, si capisce allora da dove vengono i prodigi di Gesù. Vengono dalla nostra fede. Cioè, se non c'è fede non può fare prodigi, perché i suoi prodigi non sono una cosa magica, la bacchetta magica. Ma esattamente, lui è dono e l'amore stesso di Dio. Uno se lo accoglie, ce l'ha, se non lo accoglie, non ce l'ha. E la fede è accogliere questo dono nella sua umanità. Accogliere nella sua umanità, totalmente simile alla nostra, che Dio ci dona se stesso. Questo è il prodigio. E fa la fede.
Sì. Partendo dal prodigio mi viene da dire che noi non possiamo fare dei prodigi. Non abbiamo questa capacità. Però abbiamo la capacità opposta. Possiamo impedire che avvengano i prodigi, intesi in senso evangelico, ma che lui compirebbe, compie. Noi abbiamo queste capacità di impedire.
E questo brano allora ci vuol dire in positivo cos'è la fede. Cioè la non fede è quella che ci impedisce la potenza di Dio di sperimentarla. La fede è quella che ci fa accettare la potenza di Dio in questa persona, in quest'uomo, nei suoi limiti, nella sua umanità, e anche nei miei limiti, nella mia umanità, accetta la potenza di Dio e l'incontro con lui. E allora davvero è salvata la mia storia, sono salvato io dalla sua storia, dalla sua persona. E questa non fede meraviglia il Signore. È qualcosa che lo stupisce, se no non ci dovrebbe essere. E quando c'è si meraviglia, ma possibile che ci sia. C'è qualcosa di assolutamente nuovo la nostra fede, la nostra libertà di accettare o meno l'umanità di Gesù. E nell'accettazione dell'umanità di Gesù c'è l'accettazione della nostra salvezza, c'è l'accettazione di Dio e c'è l'accettazione di noi stessi come suoi figli. Ecco, come vedete è un brano molto importante. che ci fa capire il valore della fede come accettazione dell'umanità di Gesù e della nostra umanità. Ed è lì che troviamo la sapienza e la potenza di Dio. Ed è bello vedere che i suoi, con cui da Luca decidono di ucciderlo, non lo accettano. Però non importa. Non importa nel senso che lui lo stesso c'è. Ed è bello che anche se non accettato non si rifiuti. Perché? Perché proprio così vuol dire che davvero c'è. Perché possiamo interrompere qui.
Interrompiamo. Riprendiamo il testo, soprattutto ciò che abbiamo sentito. Cosa ti ha colpito? Magari dici, ma vorrei dire una cosa che però hai già ascoltato. Dire una cosa che in qualche modo è ascoltata e rafforzarla, chiarirla meglio. Coraggio.
Stare graduando la consapevolezza di Gesù e del sacrificio, la anche all'inizio da sentire a 12 anni del tempo, quando per però riesco a fare di solo, quando sono fuori di solo, figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre, e io quando ci ha fatto, e lei mi ha risposto, perché mi c'è fatto? Non sono nato che deve fare delle cose che fare, ma essi non più preso le sue parole. Questa consapevolezza comincia qua a sentire un giorno.
12 anni, verso i 13 inizia ad avere il segno dell'età adulta. E uno a 12 anni e fa le prove generali, poi a 13 finisce, conosce tutta la Bibbia, conosce perché deve fare, diventa adulto, diventa non più figlio di suo padre, ma bar mitzvah, che vuol dire figlio della parola, del precetto, figlio, perché appunto conosce la parola di Dio e allora si sa figlio di Dio ed è uguale al suo padre, cioè ha diritti e doveri, è adulto. Quindi si riferisce a quell'episodio di Gesù a 12 anni perché come tutti proprio a quell'età è adulto. Oggi si diventa adulto un po' dopo, verso il 90, però cioè, quando uno conosce i diritti e i doveri e li assume con responsabilità. Però lì c'è. Sì. E poi è una cosa che cresce costantemente. Dice cresceva in sapienza, in grazia. E io mi chiedo anche, per esempio, noi come viviamo i nostri limiti. Li viviamo sempre un po' con rabbia, con delusione, con amarezza, ma li viviamo come incontro. Mentre i limiti sono il luogo dell'incontro, il luogo della comunione con gli altri, il luogo della salvezza. Anche i limiti più grossi, la morte sarà la mia comunione piena con Dio, anche altri limiti peggiori, i miei peccati sono i miei limiti in cui entro in comunione con la misericordia di Dio. Quindi davvero il limite è il luogo di comunione, mentre noi lo buttiamo via, è il luogo prezioso. Sia in Gesù, Dio che ha scelto appunto di essere l'uomo con i nostri limiti, sia in noi. Se lui non avesse assunto dei nostri limiti, quei limiti non avrebbero senso. Sarebbero perdizioni, invece no, ogni limite è comunione.
Una volta che siamo andati a Nazareth, una cosa che non è in termini teologici, ma descrittivi può aiutare. Ecco, ricordo, ma non tanto bene, l'impressione della cittadina, attualmente la cittadina anche abbastanza gotica, l'impressione della costruzione a più piani della chiesa in cui si ricorda l'Annunciazione, in cui si ricorda la vita di Gesù a Nazareth. Ma ecco, ricordo l'impressione, camminando per le strade di Nazareth, e dico, trovi un ragazzo, metto in mente così l'immagine di un ragazzo che potesse essere un adolescente, ecco, quello che è passato adesso lì sul marciapiede, ecco, a quei tempi, altro marciapiede, era Gesù, non è che avesse un segno particolare, no? Dice, aveva un nastrino particolare sui capelli, sembrava figlio di... Niente, era perfettamente uguale agli altri ragazzi, vissuto dalla gente come un ragazzo. Ma anche lui era perfettamente inserito nel suo ambiente.
Non faceva volare gli uccelli.
No, appunto gli apocrifi, i Vangeli apocrifi, raccontano queste cose che saranno belle, raccontini anche edificanti per bambini soprattutto.
Ah, eretici.
Sono eretici, perché non faceva miracoli, non costruiva gli uccellini, poi li faceva volare. Non compiva dei prodigi che potessero servire alla sua famiglia o agli amici. Perfettamente normale. Questo della normalità di Gesù, che vuol dire della sua umanità, è importante.
Io immagino, per esempio, quando avrà fatto il primo tavolo, a fare le gambe che già sono tutte e quattro per terra.
Secondo me non è riuscito subito. No? Che se no, dice, sapeva già com'era. No? Allora, cresceva in età e sapienza.
Sembra facile.
Davanti a Dio e davanti a loro. Quindi quello che dice Luca forse non è da prendere in termini così cronologici, lui ha 12 anni, 13 anni, ha già l'illuminazione, no? Pian piano l'acquisisce, ha imparato.
Senti, inutile che mi parli, sono già quello che dici, ti parlo io. Ma anche all'interno della coppia si è perfetta.
Tradotto, si può pensare davvero che si potrebbe nutrire, alimentare un sospetto positivo che l'altro sia qualcosa di più misterioso di quello che io conosco. Se si concede questo, tanto lo si blocca, lo si cristallizza, non gli si consente neanche di pensare.
Perché scusa, il fatto che Gesù abbia assunto davvero l'umanità fino in fondo, non poteva assumere che una, come ognuno di noi è uno, però siamo tutti uguali, vuol dire che dentro ogni umanità c'è dentro questo grande mistero ormai di Dio che l'ha assunto. Quindi il credente è quello che vede nell'altro, l'altro, il mistero stesso di Dio. Proprio grazie all'umanità di Gesù, che è Dio che ha assunto l'umanità completa di uno. Se avesse assunto l'umanità astratta, allora non sarebbe vero. Invece no, perché ogni umanità poi è lui. Ogni volta che l'hai fatto uno di questi piccoli, l'hai fatto a me. E ogni altro è il mistero dell'altro. Io stesso sono il mistero dell'altro, devo comprendermi come il mistero dell'altro, non come quello che so. Sono misteri io stesso, ma un mistero positivo, non negativo, come te. Credo c'è sotto questo ancora un altro mistero che in genere non viene colto. Uno cerca di capirsi, no? Come è giusto, poi dice sono fatto così. Come sono fatto? Non lo so, non mi interessa, sono figlio di Dio, quella volta ho fatto bene, cioè sono un mistero, cioè quando c'è più facile pensare dell'altro, invece il problema è che questo vale anche di me, mi devo capire come un mistero di amore infinito. Perché Gesù ha assunto questo nell'umanità sua, ogni umanità, anche la mia, e allora la mia stessa umanità e i miei limiti li vedo come il luogo del mistero, non il luogo della fissità cadaverica delle mie catalogazioni che magari mi affibbiano. Gli altri che sono come me fanno così con sé, perché quel che fai con te lo fai con gli altri. Amiamo il prossimo come noi stessi, cioè lo detestiamo come noi stessi.
Cioè, se uno arriva a capire se stesso come mistero, proprio grazie all'umanità di Gesù, tutto simile, mezzermente sto dando è potentissimo, perché mi richiamo proprio tutto quel che sono, con tutte quelle cose che non vorrei che ci fossero, è proprio qui che è la sapienza, la potenza, il prodigio di Dio, il grande mistero, non altrove. Forse altrove non mi interessa. Forse in un santone, ha detto Gesù per lui. Invece noi in un uomo comune e concreto, come ognuno di noi è comune e concreto, ed è in ciò che è più comune e più concreto e anche negativo e limitato che c'è il mistero.
Non lo so, pensavo alla storia del limite, pensavo come non so se è il retaggio dell'educazione cattolica in cui il senso di colpa è abbastanza accentuato, per cui ecco quello che io sento come pesante, il limite, non so, la morte per esempio, è il limite che è la condizione umana, cioè probabilmente di fronte alla morte avrò paura anch'io, però mi fa meno problema rispetto al limite che sento del mio peccato, cioè quello, la morte non la sento come il mio peccato, così. Mentre il fatto che mi comporto in una determinata maniera sento, cioè, lo sento nella mia carne, cosa penso che la morte ancora qualcosa che è lontano, probabilmente anche questo, ecco, quello che mi scandalizza è proprio questo qua, il fatto di non ci sono riuscito ancora, no? Perché tutto sommato probabilmente perché ho l'immagine di uomo e di Dio che si oltre non dentro il mondo, per cui niente pensa a scusare questa così, visione di peso che prima. Ecco, quell'altra cosa che così mi ha colpito sul discorso qua dei 30 anni, nel senso che ripensando sempre così all'esperienza, la mia esperienza, la vita in cui credo che abbia una sua validità il discorso dei grandi progetti, cioè, non nego che ci sia una validità, per cui se questo significa il fatto che i nostri orizzonti devono essere larghi, credo che abbia una validità questa cosa proprio qui. Il fatto di avere una visuale ristretta non è certamente positivo. Ecco, però tante volte ho avuto l'impressione che questo significasse quasi un dover così forzare i tempi della propria vita, quasi un voler rispetto al peso di determinate scelte, perché un certo tempo mi va andando più o meno di moda, per cui un dover non sapere invece entrare in questa così logica di aspettare Gesù è molto più la croce, noi lo ricordiamo forse per questo, 30 anni non è che è nato dato sulla croce, 30 anni è vissuto là, 30 anni, poi gli ultimi 3 ha fatto un po' di numeri e poi è andato noi sulla croce, per cui anche se rapportiamo 33, cioè, noi vorremmo fare probabilmente l'opposto, essere, non so se rendere, no, ricordati per tempi più lunghi, insomma, ecco, invece tante volte nella vita, magari in quello che ti si apre è preparato un tempo lungo, no? Che a te sembra insignificante, sembra voler dire niente.
Se c'è anche i progetti grandi, credo che giusto averne anche più grandi, però il vero progetto grande è il mio quotidiano è vissuto in un modo profondo e misterioso da figlio di Dio, per me questo è il grande progetto. Il resto non mi interessa, cioè cosa dire. Se faccio una cosa il suo contrario, non cambia nulla. Quindi fa una cosa importantissima, anche se non la faccio, gli altri non sapranno, anche magari forse sto meglio, allora non era poi così importante. Voglio dire, dove noi investiamo tutto, sì. Cioè il grande progetto è il modo con cui vivi, non la cosa. E se fosse la cosa, tutte le cose sono piccole e banali, anche le più grandi. Invece il modo in cui lo vivi non è banale, è lo spirito del figlio di Dio. È l'amore, è ciò che è eterno, è ciò che vale. È il grande mistero profondo che non porta, quello che dà senso alla vita. Perché se il senso della vita fosse l'atto unico eccezionale, facciamolo subito ed è finito. Poi l'unico atto eccezionale è l'atto eroico incosciente che dà la vita. Infatti Gesù non voleva, poi gli hanno tolto, ha detto va bene, come non voleva. Per lui il vero atto era vivere la quotidianità da figli di Dio e poi ha annunciato questo che è il regno di Dio e ci convertiamo, ci viviamo nella nostra vita questo rapporto col padre e con gli altri nuovi. E questo è il divino, il grande progetto. Di vivere quel che c'è in modo nuovo.
Termini paradossali, con provocatori e così che per 30 anni è vissuto, poi in 3 anni ho spiegato come si poteva vivere, spiegato quello che avevo fatto prima, cosa si è esatto, no? Però per rendere l'idea.
Personalmente avevo intuito di non aver ancora capito niente, ma se era solo questo aspetto dell'umanità di Gesù Cristo, proprio così forte in questa sera, proprio non ho mai vissuto, sentito dentro, intuito, non so capire di troppa parola troppo grossa. Proprio oggi, non so, mi dicevo una cosa che se non è slegata, no? La grossa liberazione di dire, ma chi se ne importa se gli altri mi conoscono con i miei limiti così come sono? Perché poi per me, no, effettivamente, anche nel rapporto umano quotidiano, diventa più semplice dove l'altro si manifesta nel suo limite, perché ovviamente accettare il limite dell'altro per me è più facile di accettare la grandezza, la bravura dell'altro, perché mi dà fastidio. E soprattutto però, quando lo dico a me, perché è più facile a volte accettarlo dell'altro, ma perché mi fa sentire quasi uguale, insomma, non sono così schifo, no? Quando lo dico con me, è una liberazione enorme.
Invece il senso di aver cambiato completamente l'idea che avevo con dei limiti, nel senso che prima pensavo, ok, io questi limiti, possiamo spiegarmelo, no? E così mi sembra che succeda anche spesso volte qui, nel senso ogni volta che si legge qualcosa, il commento è sempre nella posizione io ho sbagliato, io posso dire adesso sempre, io non ce la faccio in questo, non ce la faccio in questo, non ce la faccio in questo. E anche stasera gli interventi sono stati in quest'ottica. Io ho vissuto una cosa completamente opposta a stasera qui, nel senso che accettare l'umanità di Gesù e accettare che la parola di Dio è venuta da lui. Stasera mi ha fatto vedere una cosa che non ho mai, anche non ho mai pensato, perché io ho anche dei limiti, però ho delle potenzialità incredibili, no? Allora a questo punto io non posso più permettermi di mettermi nella posizione di dire io non ce la faccio, io non posso percepire, non posso fare. Io sono anche figlio di Dio, no? Allora, se sono anche figlio di Dio, se lui come figlio di Dio, vabbè, non posso parlare nel senso che comunque, però se lui come figlio di Dio è riuscito a fare, ad arrivare e non so spiegarmi, a capire certe cose, a farle capire ad altre persone e a parlarne, dico nel mio piccolo, allora vuol dire che anch'io posso riuscire, che anch'io ho questa potenzialità incredibile. E invece è un casino questa cosa, nel senso che audio veramente mi ha donato la vita, me l'ha lasciata completamente e me l'ha fatto conquistare. È troppo bello, perché io ho sempre pensato che un po' la religione valorizzasse l'uomo, no? E invece non è vero, l'uomo viene valorizzato tantissimo. E a me piace, per cui penso che se un giorno dovessi... Io sono molto titubante in questa cosa, no? Perché ho paura di dire io credo. Ho sempre avuto molto paura di questa cosa, perché è una conquista proprio lenta e penso di essere ancora molto indietro, e ogni volta che magari mi sento piena di qualcosa di calma, cioè non può dire una cosa così, perché dire una cosa così è troppo grossa. Invece perché dovrei percepito, penso, in questo momento, poi magari può succedere che avrò un individuo, in questo momento ho vissuto questa cosa, l'ho vissuta fino in fondo, l'ho vissuta piena, sono un uomo, però certe cose le dico, io sono anche figlio di Dio e le posso capire. Per cui, e anche se a volte posso sbagliare, sono dei miei limiti, però non devo vivere in senso negativo. Cioè, non penso che sia così. A me era veramente così che mi sono.
E credo anche a me personalmente questo brano, la cosa più bella è che la mia umanità così com'è non è un luogo che non c'entri con Dio, è il possesso di Dio. E chi la sapienza e chi la potenza, non se fossi diverso, quando sono più buono, quando sono più bravo, se fossi un pochino più... No, così come sono. Anzi, per mal che sia non sarà mai peggio di lui. Che lui è finito in croce da bestemmiatore e da malfattore, io non credo. Da 3 anni li ho passati abbondantemente, non mi ci hanno messo, credo che anche per il futuro non mi capiterà. Quindi per mal che vada sarò meglio di lui. E lui è il figlio di Dio, che lo sa.
Molte volte qui intendiamo una domanda, cioè la fragilità noi la pensiamo come peccato, no? Ma e se è così, perché tante volte io sento in chiesa mi viene detto che Gesù ha condiviso con noi e di noi tutto eccetto il peccato? Però io dico,
la fragilità non è peccato, il non accettarla che è peccato. Lui l'ha accettato, ci vuole insegnare ad accettarlo.
E quindi cosa si intende quando si dice che Gesù ha condiviso tutto di noi eccetto il peccato?
Sì, perché il peccato è una cosa che non è da condividere, perché è il non accettare la realtà. Lui ha accettato totalmente la nostra realtà, per questo non ha peccato e ci ha insegnato a non peccare, cioè accettare la nostra realtà. Noi normalmente il male lo facciamo perché litighiamo con noi stessi. Poi esportiamo il nostro figlio al prossimo e poi è più lontano e più potente. E più ne è grande più nuoce. Quindi il nostro piccolo è tutti, il poco che possiamo. Invece l'accettare la nostra realtà come ha fatto lui come luogo di Dio nell'incontro col padre e con i fratelli, e questa è la verità di ogni uomo. Noi siamo chiamati a vivere la nostra verità da questo brano in modo preciso. Ed è il senso della fede. Ed è ciò che permette alla sapienza e alla potenza di Dio di agire in noi.
È forse la differenza in due verbi, che le persone che erano intorno si scandalizzarono di lui, invece lui si meraviglia della non fede. Credo che questo scandalizzarsi di Gesù capiti ogni volta quando noi ci scandalizziamo dell'uomo. Se è vero che in ognuno delle persone, anche coloro le peggiori, anche negli albanesi più malfamati, è presente Gesù, perché è lì, è soprattutto lì che è presente, e noi ci scandalizziamo di queste persone. Noi continuiamo a scandalizzarci di Gesù, e invece lui non si scandalizza mai, ma si meraviglia che noi scandalizziamo degli altri. Credo che se è vero che c'era un peccato originale, che era un peccato di superbia, noi non l'abbiamo ancora dimenticato. Forse è proprio è ancora questo peccato che di crederci di cercare la perfezione, che è forse la confusione, e forse questa è colpa anche dell'insegnamento di parte della Chiesa, dove anziché si è usata perfezione anziché la parola misericordia, per cui Dio era perfetto e solo da poco si è scoperto che non era, Dio era soprattutto misericordioso.
E solo da Genesi si è scoperto.
Da Genesi?
Poi da Osea, poi da Amos, poi da Giona, ma non lo comprendiamo mai.
Certo.
Poi Luca fa il tema centrale del Vangelo, poi il mistero della croce è questo mistero, ma davvero noi siamo giunti a comprendere che è così? Probabilmente bisogna arrivare lì. Una cosa anche di meraviglia, che Gesù poteva davanti all'incredulità dire figli di eccetera, sapevo che era così,
dice lui si meraviglia, cioè non fa neanche un giudizio su questo,
so se mi spiego, cioè potrebbe etichettare, siete proprio perversi, non fa neanche un giudizio vero, dice ma anche questo non me l'aspettavo, non sa cosa c'è dire, cioè è disposto ad accettare con meraviglia qualunque soluzione, ma mai a condannare, a stupore anche davanti alla nostra reazione negativa, ma non ci... anche questo c'è una possibilità. Se penso comunque, ecco, che questo brano nella sua semplicità adesso ci abbia fatto cogliere davvero il mistero profondo della fede, che è l'umanità stessa di Gesù, che è l'umanità di Dio, che è la mia umanità. Ed è lì che colgo il mistero, e non è fuori di me. Ed è questa mia quotidianità, tutto ciò che sono, che è il luogo della fede, e della fiducia, e della vita filiale. Ecco, il giorno scorso terminavo con le parole datele da mangiare. Bisogna mangiare. Ecco, questo è il principio del mangiare. La nostra umanità come luogo dell'umanità di Dio.